L'avvocato Zallone è il prossimo intervento.
Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti. Confermo quello che ho appena detto, che la posta del macellaio è mia, perché sono andato a fare la spesa al mercato di San Lorenzo prima di venire qui, rigorosamente. A Firenze ci sono dei fringe benefits a venire a Firenze, no? Esatto. Non dico che cosa c'è dentro, perché non vorrei che qualcuno poi cerchi di dire sì, esatto. Perché volevo parlare di questo argomento? Perché secondo me ci dobbiamo abituare sempre di più nel mondo in cui viviamo oggi e in cui presumibilmente continueranno a vivere avanti negli anni i nostri figli, al fatto che stiamo cambiando stiamo passando dal concetto di identità personale al concetto di identità digitale. Non credo che sia il caso di spendere troppo tempo sul concetto di identità personale. L'unica cosa che volevo ricordare è questa, è che il concetto di identità personale è il classico esempio di un concetto e di un bene che è stato sviluppato dalla giurisprudenza. Inizialmente negli anni 50 la Cassazione negava l'esistenza di qualsiasi fondamento all'identità personale, a un diritto all'identità personale, e solamente negli anni 60 si è arrivati invece a individuare questo concetto come bene tutelato. Il famoso caso di Soraya, la ex moglie dell'imperatore dello Scià di Persia, che è fotografata con una persona con cui aveva una relazione,
invece, causa naturale, così via, cioè prima, come diciamo, 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 l'identità personale come bene oggetto di tutela. L'identità personale è un fatto sostanzialmente unitario. Unitario nel senso che è riconducibile a una persona, a un soggetto. È un insieme di elementi acquisiti nel corso del tempo. La sua cultura, le sue frequentazioni, le sue abitudini, le conoscenze, le idee che esprime e così via, sono tutti quanti concetti riconducibili ad uno, come si diceva una volta, cioè a un soggetto unico. Se questa è l'identità personale, il diritto all'identità personale è il diritto a che queste nozioni siano riportate in maniera corretta. Quindi l'identità personale come bene è l'insieme della nostra storia, del nostro vissuto, delle nostre abitudini e quant'altro. Il diritto all'identità personale è il diritto a che tutto questo sia rappresentato in maniera corretta. Va bene? Quindi questo è quello che la giurisprudenza ha detto e affermato relativamente all'identità personale. Nel mondo di oggi, noi invece stiamo evolvendo verso un concetto di identità digitale, che è completamente diverso. E che è completamente diverso per tutta quanto una serie di motivi. Io ho fatto un esempio banalissimo qui, voi se voi prendete un qualsiasi dipendente, no? Che ha un rapporto di lavoro dipendente, riceve uno stipendio, gli vengono pagati i contributi, gli vengono pagati tutta quanto una serie di somme, premi su fondi integrativi, sanitari, eccetera, eccetera, per cui ognuno di questi soggetti, la banca, l'INPS, il fondo pensione, la cassa integrativa, la mutua degli artigiani, quello che volete, eccetera, ha un pezzo della identità di questo soggetto. Va bene, quindi l'identità di ognuno di noi viene spezzettata in tanti piccoli atomi e va a finire negli archivi di qualcuno che vede la nostra identità in una maniera completamente diversa da quella che vede un altro di questi soggetti con cui il mio datore di lavoro interagisce. Se non è il mio datore di lavoro può essere la mia banca, se non è la mia banca può essere l'assicurazione, così via. Quindi la prima caratteristica è che i dati si dispersano e vanno ad essere la fonte di ulteriori informazioni. Ulteriori informazioni che sono, seconda caratteristica, totalmente al di fuori del mio controllo.
perché se l'identità personale è la proiezione di quello che io sono e di quello che io sono diventato nel tempo, l'identità digitale invece è la proiezione di quello che gli altri vedono e percepiscono di me, e ognuno di loro vede e percepisce solamente una piccola parte. E quindi se l'identità personale in un modo o nell'altro è controllabile, poi potremmo fare grandi discussioni filosofiche su quanto lo sia, quanto non lo sia realmente e così via, ma l'identità digitale invece sfugge completamente al mio controllo. Se io non ho la più pallida idea, adesso, è inutile che ci mettiamo a parlare delle basi e delle fondamenta della storia della privacy, va bene, però la visione, l'interpretazione che viene data di ciascuno di noi da parte di questi soggetti è un qualche cosa che sostanzialmente, lo sappiamo tutti, sfugge al nostro controllo. Guardate bene, quando io dico queste cose, vorrei anche essere molto chiaro, io non sto dando dei giudizi di valore, sto semplicemente dipingendo una realtà. I giudizi di valore sono una cosa completamente diversa, quindi la realtà è questa, che io mi sono divertito a fare una piccola ricerca. Negli anni, alla fine del 97-98, il primo caso che è arrivato in Cassazione è stato il caso della signora Olcese, anzi delle due Olcese, così come c'era il vero e il finto Rasputin, no? Così c'era la vera e la finta Olcese. Il senatore Olcese si era sposato due volte, la prima moglie, malgrado avesse il giudizio accettato di rinunciare al suo cognome, così come era successo con la ex l'ante della Rovere, ora Ripa di Meana, continuava a farsi chiamare Olcese, perché era un cognome molto più di maggiore attrazione, perché Olcese era una persona ricca, era un signore che amava le arti, e così via, a Roma era molto conosciuto, in ambienti politici, eccetera. La nuova signora Olcese aveva fatto causa non alla ex, ma aveva fatto causa a un giornale, al Corriere della Sera, dicendo: smetti di chiamare quella donna con un nome che non è suo. Perché? Perché la mia identità è cambiata in questo modo, perché mi vengono attribuite delle frequentazioni, mi vengono attribuite delle idee, mi vengono attribuite tutta quanto una serie di cose che non appartengono alla mia identità. Quindi tu, utilizzando il mio nome in maniera impropria, stai cambiando la mia identità. Il Tribunale di Milano respinse inizialmente la richiesta della signora Olcese, per fortuna la Cassazione ha accolto in pieno e ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Milano. Questo succedeva nel 99, io sono andato a vedere due mesi fa su Google esiste ancora la vecchia signora Olcese. Questa che vedete qui indicata come Giuliana Olcese è la ex moglie del senatore che continua a esistere. No? E la povera signora continua a essere, adesso probabilmente le nome da Google non ha già accettato il suo nome su Google e quant'altro, però per dare l'idea di come questa nuova realtà cambia i paradigmi di come siamo abituati a concepire l'identità. Più di 18 pagine di risultati, ovviamente, e così via. Altro esempio. Ho indicato in alto a sinistra, ho messo pallina perché la signora in questione mi ha chiesto di cancellare il suo nome. Allora vi spiego di che cosa si tratta. Questa è una chicca che ho trovato su Libero. Libero riporta un articolo del giornale, Il Giornale, il quale pubblica la notizia del fatto che Roberto Donadoni, attuale allenatore della nazionale italiana, è stato rinviato a giudizio per usura. Nell'ambito di questo giudizio è stata sentita come testimone questa signora, semplicemente testimone, persona che adesso giorni da giudizio il 13 giugno, questa non è stata neanche convocata come teste perché la sua testimonianza è del tutto irrilevante. Allora sono andato a vedere, naturalmente c'era il suo nome, dopodiché sotto c'era una roba che diceva rete dei collegamenti, ecco qui, rete delle notizie su Caprotti, Caprotti era la persona che aveva venduto a Donadoni. Poi guardate questa carta e vi rendete della follia di cui siamo capaci. Cioè, a destra vedete Francesco Totti, Inter,
Mitchell. In alto ci sono Ronaldo, il Milan, da un'altra parte l'Esselunga, Fumagalli, cioè c'è dentro di tutto. Questa, secondo chi ha inventato questa follia, è l'insieme delle connessioni di questi soggetti. Che sarebbe come dire che siccome io sono passato da Palazzo Vecchio, no, oppure da Piazza della Signoria, un'ora fa, va bene, e tra due giorni ci passa Putin, io e Putin siamo amici. Cioè, la connessione è attesa, no? Perché quando mi vengono a dire che questa signora è collegata con Ronaldo o con Francesco Totti, cioè, e dico, ma perché si è fatto il consenso di una volta? Ecco, cioè, come si riesce a... Come? Allora, non è neanche calunnioso, non vedo, non necessariamente una cosa deve essere calunniosa per essere fatta, no? Cioè, che uno mi dica che io sono amico di Francesco Totti, non è che io mi offendo, semplicemente non è vero, no? Cioè,
è un problema di attribuzione, lì non c'è scritto che lei è amico di Francesco Totti, c'è scritto che in qualche database la parola, il suo nome è associato alla parola. Tutto il resto è cattiva educazione.
Benissimo, questo Caprotti qui no, non c'entra niente con quello delle Selunga, tanto per dire come siano fuori fatti un certo. Cioè, viene costruito tutto quanto un qualcosa su sicuramente delle associazioni, quale sia il fondamento nessuno lo sa. E quindi, voglio dire, esempio tipico di come l'identità nel mondo digitale attraverso associazioni di qualche tipo viene costruita in una maniera del tutto alterata, va bene? In più, l'identità digitale, pensate solamente semplicemente agli acquisti su Amazon, piuttosto che su eBay, piuttosto che da qualsiasi altra parte, tutto il nostro percorso attraverso il mondo informatico viene preso, analizzato, dissezionato in modo da arrivare alla cosiddetta profilazione, cioè alla identificazione di quali sono presumibilmente i miei desideri, le mie attitudini, il cammino che le dirò, eccetera. Quante volte uno compra su Amazon un libro piuttosto che un CD e nel giro di due settimane ci arriva la cosa che dice ti ha comprato quel libro, ha anche comprato questo, no? Perché non lo compri anche tu? No, è cose di questo genere. E sempre rimanendo su Google, se trova questa cosa carina, leggi gli articoli consigliati, entra per leggere gli articoli che il sistema ti consiglia in base alla cronologia delle tue ricerche. No? Questo si trova normalmente sulla prima pagina di Google. Io uso Google News perché tanto siccome poi per le ricerche uso sempre Google, quindi tanto vale stare lì, no? Perché è più semplice, no? E a questo punto mi hanno detto sappiamo che tu sei fatto in un certo modo. Poi che cosa loro sappiano di me? Sono di me molto di più di quanto io stesso non immagino, comunque di quanto io stesso non sappia, comunque fatto sa che sono arrivati a questa conclusione. L'altro giorno ho sentito al telegiornale che Google sta per veniva data come una notizia particolarmente minacciosa il fatto che Google stesse sviluppando un software per la profilazione degli utenti, della navigazione e quant'altro. Ma è una cosa per dire, cioè, è una notizia, per dire, mi fa piacere che finalmente anche il telegiornale si accorge di queste cose, ma se la profilazione tende a stabilire quali sono le caratteristiche e la personalità, vuol dire che sta cercando di centrare qual è la mia identità personale. E quindi ritorniamo di nuovo al concetto iniziale. E quindi a questo punto, che cosa è successo? È successo che io ho perso completamente il controllo della mia identità,
E fin qui, voglio dire, io sono un consumatore, sono oramai rassegnato all'idea che come consumatore la mia identità in qualche modo è stata persa, no? Basta utilizzare una carta di credito piuttosto che un banco, ma anche un telepass, no? E quindi, vabbè. Ma non è questo il punto è che su cui dobbiamo riflettere per poi arrivare a delle conclusioni, è che tutto questo è qualcosa che fa sì che la mia identità, insieme a quella di tutti quanti noi, è un bene, è diventato un bene di valore commerciale. Un bene economico, commerciale, commerciabile, di grande valore, non di valore banale, va bene? Di grande valore perché è diventato un contenuto, no? Allora però se contenuto, noi siamo abituati alla diatriba sulla proprietà intellettuale, il contenuto uguale proprietà intellettuale è un contenuto protetto, il contenuto uguale dati personali è un contenuto protetto, nella stessa maniera, cioè chi ha detto che il file musicale deve avere una maggiore protezione rispetto ai dati che mi riguarda? Chi ha detto che un contenuto è superiore agli altri? Chi ha detto che le regole che valgono per uno non devono valere per gli altri? Di contenuti si tratta e di contenuti che vengono venduti a caro prezzo. Io ai miei studenti facevo l'esempio e dicevo: ognuno di noi utilizza Google, nessuno di noi ha mai pagato una lira per utilizzare Google. Quanto vale l'azione di Google oggi in borsa? $458. L'azione della Microsoft ne vale a malapena 30. Come fa Google i suoi soldi? Vendendo le informazioni che ci riguardano. E pubblicità. E mettendo a disposizione, no, i database e così via. Allora, se la nostra identità è diventata un contenuto, allora guardiamo un attimo, perché la riflessione che va fatta è che Internet in questo momento, negli ultimi 5 anni, ha cambiato completamente natura. Perché? Perché le tecnologie di comunicazione permettono ora di distribuire contenuti molto di più, perché la banda larga, no, ci permette tante cose che prima non erano possibili, perché le tecnologie di compressione ci permettono tante cose che prima non erano possibili, e quindi la distribuzione dei contenuti ha cambiato fondamentalmente i parametri e i paradigmi di come funziona Internet, come funziona l'informatica, tanto che il più grosso rivale di Microsoft non era Oracle, ma è Google. Se voi leggete su qualsiasi rivista, qualsiasi giornale di business, di informatica, Google è il più grosso rivale di Microsoft. Qual è il più grosso rivale di Google? MySpace. Tant'è vero che Google, che cosa ha fatto? Ha comprato YouTube. Nessuno di noi sarebbe immaginato 5 anni fa l'esistenza di YouTube. È diventato un fenomeno per cui Google ha pagato $1,750,000, una cifra di questo genere, va bene, contanti. E quindi i contenuti sono fondamentali per la crescita degli utenti, per la crescita del fatturato, ma non solamente per esempio su internet, ma anche sui telefonini. Perché attraverso i cellulari oggi vengono, ad esempio attraverso la banda larga, vengono veicolati contenuti anche attraverso i cellulari, che sia il risultato delle partite, che sia il giochino che si scarica dal server e così via, eccetera, eccetera, anche su questi viene veicolato, cioè anche questi sono sistemi per veicolare sempre di più contenuti. Che cosa sono questi contenuti? Sono l'identità digitale di cui abbiamo perso il controllo. Sono quelle cose che servono a conquistare il mercato. Perché in Europa esiste una legge sulla tutela dei dati personali e in America no? Io ne do una visione molto cinica, se volete. Non c'entrano niente i diritti, la libertà individuale, tutte queste belle cose qui. Allora, i dati personali sono un bene economico di valore inestimabile, l'Europa è in questo momento il terzo più grande mercato che ci sia al mondo, ma non abbiamo i prodotti. I prodotti ce l'ha qualcun altro. Se vuoi il mio mercato, devi stare alle mie regole. È molto più semplice, se la vediamo in questa maniera, tutte quante le complicazioni della privacy diventano, assumono un aspetto completamente diverso. Gli altri hanno il mercato, hanno i prodotti, scusate, noi abbiamo un mercato. Se vuoi venire qui devi utilizzare i miei dati secondo determinati criteri. Tutto il discorso, nessuna legge sulla privacy negli Stati Uniti, o leggi sulla privacy che sono completamente diverse dalle nostre, che hanno una maniera di essere completamente diversa, guardano più alla sicurezza dei dati che non alle modalità, alle finalità e tutti gli architetti, le involute architetture che abbiamo costruito noi, perché negli Stati Uniti tendono a utilizzare i dati in maniera assolutamente priva di controlli. Una volta che ce li hai, ne fai quello che vuoi. Da noi si cerca di limitare questo attraverso le limitazioni che tutti quanti conosciamo alla tutela dei dati personali. Ma il riflesso di questo qual è? Che se io utilizzo internet per fare del fatturato, perché il fatturato lo faccio lì, non lo faccio vendendo i programmi, vendendo le licenze software e così via, no? Se io faccio questo, allora quello che sta succedendo è che sta cambiando il profilo di responsabilità di chi fornisce questi servizi. Noi siamo cresciuti negli ultimi 15 anni sulla base del concetto della non responsabilità del provider per i contenuti che altri inserivano e veicolavano. Va bene? I vari casi della Banca del Salento, piuttosto che tutte quelle belle cose che abbiamo letto, che abbiamo studiato, ci dicono no, il fornitore di connettività, il provider, come lo volete chiamare, è un signore che pubblica una bacheca e non è responsabile di quello che c'è sopra. Questo tipo di atteggiamento da parte della magistratura sta cambiando, perché a questo punto la responsabilità consegue al fatto che attraverso questi strumenti si crei e si generi fatturato. E quindi chiunque svolga un'attività economica deve rispondere delle conseguenze delle sue attività economiche. Google che cosa ha detto? In questo momento c'è un giudice a Milano che sta inseguendo, tra virgolette, Google la pubblicazione del video di quel ragazzo che in aula fu quel ragazzo down che fu picchiato dai suoi colleghi a Torino, eccetera, eccetera. E lo sta facendo sulla base di tutta quanta una serie di precedenti giurisprudenziali che sostanzialmente dicono, sono i casi che ho citato lì, quello di Fiscali e quello del Tribunale di Amburgo, sono due casi del 2005, quello di Fiscali è andato in appello l'anno scorso e l'appello ha confermato la decisione di primo grado, in cui sostanzialmente i giudici hanno detto non puoi pretendere di non essere responsabile della diffusione di contenuti quando attraverso la diffusione di questi contenuti tu generi fatturato. Sono il modo attraverso cui tu generi fatturato e quindi ne devi rispondere. Però so che è difficile da cambiare, no? Rovesciare completamente i concetti a cui eravamo abituati. Poi pensateci un attimo, la Fiat quante macchine fa all'anno? 1 milione? Quindi sta battendo 1 milione di treni. Qualcuno di noi accetterebbe di sentirsi dire dalla Fiat che come si fanno a controllare 4 milioni di treni? Ci sarà qualcuno che non funziona. No? Se voi andate su MySpace è un sito, non so chi di voi lo conosca, ma è fatto in questa maniera, vi mette a disposizione la possibilità di creare una vostra pagina, di contattare altre persone, di farvi tra virgolette amici, di scambiare contenuti, insomma fatto una serie di cose. È un sito molto ricco, tra l'altro è anche molto, molto famoso in questo momento tra le persone dello spettacolo che l'hanno utilizzato molto. su MySpace non c'è una pagina di contenuto osceno. Perché hanno deciso che non la vogliono. Punto. Io non so quante centinaia di migliaia o milioni siano le pagine di MySpace, di signori che si sono iscritti, che hanno messo la loro fotografia, hanno detto io mi chiamo così, faccio questo, questi sono i miei hobby, queste sono le cose, questi sono i miei dischi preferiti, queste... e così via. Non ha più paleria, si comprano nei milioni, l'ha comprato Malcolm, quindi voglio dire, non è una roba banale se la compra Malcolm. Eppure su MySpace non c'è una sola pagina di quello che con un... queste espressioni un po' ipocrite, no? Contenuto offensivo, no? Non c'è una sola pagina di contenuto pornografico, vietate. Allora se lo fanno loro lo possono fare anche gli altri. E quindi io credo che, e questa è la mia conclusione, che di fronte alla nuova situazione che si è venuta a creare, di fronte alla continua miniaturizzazione e spersonalizzazione delle informazioni che ci riguardano, di fronte all'utilizzo sempre più spregiudicato che viene fatto di questo tipo di informazioni, il nuovo modello in cui si sta dirigendo Internet sta ponendo un freno e richiede che venga posto un freno all'utilizzo delle informazioni personali, perché la identità di ognuno di noi sia tutelata così come era tutelata prima e così come le nostre leggi richiedono che siano, e se questo deve necessariamente o passare attraverso la modifica del concetto di responsabilità dei provider, quello che dovremmo abituarcene, perché probabilmente qualcosa che a questo punto è più che dovuto. Io sono pronto al dibattito e ad immolarmi per qualsiasi idea contraria.